Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera abbiamo un ospite in linea tra poco, Andrea Pisauro, che ci parlerà dal Regno Unito. Tratteremo un po' di temi politici, infatti ci siamo conosciuti proprio attraverso la radio, attraverso anche la politica diretta, e stasera faremo una chiacchierata un po' sui vari temi politici. Abbiamo iniziato con una canzone politica, tra virgolette, il liberismo ai giorni contati. Beh, mai profezia fu meno veritiera. Il liberismo impera, diciamo, alla stragrande. E quello che invece praticamente non solo ai giorni contati, ma direi che è un po' quasi scomparso, perlomeno in questa nostra Europa ultra turboliberista, è proprio la mentalità di la sinistra, il progressismo, quello che vedeva alcuni valori di democratici, di crescita, di interesse per l'ambiente, di interesse per una crescita vera, sostenibile, per spese sociali, per la sanità pubblica, insomma i beni pubblici, tutto quello che c'era di bello nelle idee di sinistra, praticamente ai giorni, ormai i giorni sono finiti, non ci sono proprio più. Va bene, iniziamo subito con una canzone che ha scelto Andrea e sono i Procol Harum, A White Shade of Pale. do il benvenuto a Andrea Pisauro in linea. Ci sei, Andrea?
Sì, ci sono, buonasera. Ah,
ciao, buonasera, grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. Ho sempre problemi con i vari prefissi, però alla fine ci sono riuscita, fortunatamente. E allora, diciamo stasera parliamo un po' dei temi che ci rendono più tristi, più infelici, parliamo di politica. E l'altra volta avevamo chiuso parlando, accennando al tema del transumanesimo, dei libri che scrive Harari, da questo fatto che l'essere umano dovrà prepararsi a un hackeraggio del proprio corpo. Non so, vuoi dire qualcosa al riguardo? Se no passiamo all'altro argomento.
Ma guarda, quasi meglio parlare di Harari che di politica, soprattutto quando si tratta di politica italiana. Io non ho ancora letto il secondo, il terzo libro, ho letto solo il primo Sapiens, quindi non sono arrivato all'hackeraggio.
Sì.
Però ovviamente sono temi fondamentali. Sono temi fondamentali per ricollegarli alla politica, che la politica discute molto poco, soprattutto quella italiana, che non guarda molto a quello che succede nel mondo, guarda molto al suo ombelico, mi piace, la metterei così. Detto questo, non so, sul transumanesimo forse bisognerebbe entrare in dettagli e ci vorrebbe del tempo, quindi non so se c'è una domanda specifica, altrimenti direi allora, che è qualcosa di cui occuparsi.
Ma allora, diciamo che la prima cosa è che la maggior parte della popolazione non ha proprio la più pallida idea di cosa sia, no? E anche perché non se ne parla in maniera chiara. Però quello che trapela, quello che ci arriva, sono questi frammenti di informazione in cui sentiamo, sì, arriverà, ma lo stesso Harari ne parla, praticamente che nel nostro corpo noi potremmo introdurre, attraverso per esempio dei tatuaggi quantici, oppure anche gli stessi vaccini, diciamo, oppure anche degli OGM che potrebbero essere introdotti nel nostro corpo, per preparare a un collegamento con un'intelligenza artificiale, per esempio. Adesso io ti butto là le cose un po' così, però sì, purtroppo la chiarezza non c'è, solo che il messaggio già è terrificante, no? Cioè, se è una bufala, d'accordo, ci ridiamo sopra. Purtroppo noi abbiamo sentito anche Colao parlarne, abbiamo sentito Cingolani parlarne, cioè loro prendono la cosa molto seriamente. Quindi che cosa sappiamo di questi piani?
Beh, allora, diciamo, io non so di tutti i piani di tutti, posso dire quello che so e quello che immagino. Quello che so è che, diciamo, in un momento storico in cui noi abbiamo conoscenze estremamente estese su come funziona il corpo umano, conosciamo tantissimo delle sequenze geniche, del DNA, e sappiamo anche molto di più rispetto a quello che sapevamo ovviamente anche solo pochi decenni fa su come funziona il sistema nervoso centrale, il cervello, eccetera. Quindi tante sapere del potere, si possono trovare cure a delle malattie a cui non si è mai arrivati, si possono anche fare danni. Vorrei dire così, giusto per due minuti, poi magari torniamo a parlare dell'ombelico della politica, perché è un tema più imminente che ci spaventa, che sicuramente alcune delle cose interessanti e forse positive che si riescono a fare adesso con queste conoscenze è il fatto di per esempio aiutare i pazienti paraplegici che non hanno la possibilità di muovere gli arti, collegando, diciamo, parti del cervello con device esterni che permettono magari di collegare con dei fili a dei muscoli e permettere quindi a qualcuno di muoversi che non avrebbe la possibilità. Ovviamente ci vuole un'etica che guidi qualunque attività scientifica che vada a aggiungere protesi o a costruire sistemi che vanno a interagire col corpo. E si parla poco di quest'etica, cioè quali devono essere i principi fondamentali per permettere un approccio etico al tema di come hackerare il corpo, perché ci sono delle cose che possono essere a difesa dell'organismo e ci sono delle cose che possono essere controllare l'organismo, quindi bisogna capirsi su questi principi etici. Però adesso lo sto buttando un po'.
Sì, sì, no, ma diciamo che siamo...
periodo, ci
Accennando al tema, quello che preoccupa, voglio dire, ovviamente è chiaro che nella ricerca di cure alternative, io infatti leggevo che c'è il discorso della telemedicina in cui dei farmaci anche chemioterapici, ecco, potrebbero arrivare direttamente dallo smartphone, per dire, no? Questo che si legge poi banalmente. Il problema è non tanto la cura delle malattie, però quello di cui parla Harari è che noi potremmo desiderare di avere questo accrescimento di intelligenza da parte di algoritmi esterni per interfacciarci, ma questo non se siamo malati, ma semplicemente tutti potrebbero avere questa possibilità, ma a volte potrebbero anche avere l'obbligo, perché se pensiamo al discorso vaccinale, cioè anche lì si potrebbero inoculare dei vaccini attraverso attraverso lo smartphone o attraverso un apparecchio digitale. E lì,
in qualche modo, quello che inoculi deve attraversare la pelle, diciamo. Adesso lo smartphone sta fuori, ma adesso Harari, secondo me, fa una cosa molto interessante, che è quella di buttare sul campo i concetti e dire questo può succedere e quindi parliamone. Ora, può succedere non vuol dire che possa già succedere, nel senso che collegare con reti neurali o cose esterne un cervello ancora non è che sappiamo farlo in un modo che ha senso, quindi non ci siamo ancora sul piano della tecnica, però parliamone, perché quello che dice Harari è sicuramente ci arriveremo, e quindi se sicuramente ci arriveremo meglio che iniziamo a parlarne prima.
Sì.
Però questo richiede tempo per parlarne, forse.
No, diciamo, certo. Accenniamo. Il problema anche collegato al fatto degli obblighi. Noi abbiamo assistito di recente all'introduzione di obblighi vaccinali, di Green Pass per viaggiare, degli obblighi molto stringenti, pena la perdita del lavoro addirittura. Quindi se tu fai il collegamento, dici vabbè, ma se questo viene trasportato anche in un discorso esteso, cioè la preoccupazione nasce dall'obbligo, non dalla scelta. Se uno vuole iniettarsi un microchip per viaggiare, per pagare, per fare quello che vuole, sì, d'accordo, c'è la libera scelta, ma in Italia sono ancora vigenti degli obblighi molto stringenti, e i partiti che sono in lizza per le elezioni non hanno detto che questi obblighi saranno eliminati, per cui questa è la grossa preoccupazione, no? Che ci possa essere un obbligo a fare qualcosa che non si vuole fare.
Allora, distinguerei, sicuramente in Italia si va troppo di obblighi, e si è andati troppo di obblighi anche durante la campagna di vaccinazione. Detto questo, è difficile che la politica possa obbligare a fare cose che la politica non capisce o che non sa ancora di che si parla, quindi sarei sereno sul fatto che nella prossima legislatura almeno, poi magari quella dopo vedremo, perché ci saranno sviluppi della tecnica, ma nella prossima gli obblighi di cui mi preoccuperei avranno più a che vedere con tasse e vaccini, se la posso mettere su questo piano, sperando che i vaccini diventino un tema anche che dimentichiamo, nel senso che adesso non sappiamo come andrà la pandemia, però è presumibile che insomma il virus stia diventando un pochino meno drammatico nel suo impatto, per la combinazione degli anticorpi naturali e quelli dei vaccini, che comunque ormai quasi tutti hanno, perché ci siamo tutti preso.
È impossibile che non essere entrati in contatto con questo virus dopo tre anni. Sono entrati in contatto tutti. Più o meno, no?
Sì, giusto insomma, gli appena nati, ecco.
Sì, allora veniamo a un altro tema molto importante, il discorso del clima. In questo momento veniamo terrorizzati quotidianamente dal dramma del clima, però poi allo stesso tempo vediamo che il traffico aereo viene moltiplicato, non parliamo delle navi che sono estremamente inquinanti, non parliamo di riduzione di inquinamento, non parliamo di eliminazione di pesticidi, il glifosato pare che deve andare avanti alla stragrande, ma non c'è un controsenso, cioè ci preoccupiamo tanto del clima e l'inquinamento l'abbiamo dimenticato. Cioè, la CO2 non è velenosa, voglio dire, può creare grossi problemi, però l'inquinamento li crea già, cioè i milioni di morti, diciamo, per inquinamento atmosferico sono una realtà, no?
CO2, dici.
Sì, diciamo la,
CO2,
la grande
CO2
preoccupazione è di eliminare e ridurre la CO2, che d'accordo farà danni, però tutto l'inquinamento atmosferico delle acque, dei suoli, elettromagnetico, cioè questo sicuramente crea dei danni già quantificabili in milioni di malati in più.
Diciamo che sul tema della CO2 ovviamente il tema è che ci sta cuocendo, nel senso che per gli effetti che ha sull'atmosfera e sul riscaldamento globale, quindi lì c'è un'emergenza che è già, cioè è già nelle nostre estati, nei nostri inverni, nelle inondazioni, nelle tempeste, nel riscaldamento, insomma lo vediamo, lo sappiamo ed è una cosa su cui non diciamo mai abbastanza quanto più in fretta bisogna andare per evitare che sia irreversibile. Le temperature sono già aumentate di oltre un grado rispetto a quello che c'erano pochi decenni fa e quindi bisogna accelerare. È chiaro che non è che l'unico problema è la CO2, sicuramente hai ragione nel dire che bisogna stare attenti a tutti i tipi di inquinamenti e lì il tema è anche creare delle situazioni per cui i controlli siano maggiori, in cui ci sia la possibilità di avere dei dati attendibili sulla qualità dell'acqua, dell'aria a tutte le latitudini, e che ci sia un monitoraggio costante, che ci sia un'indagine qualora i dati rivelino che ci siano dei problemi. Insomma, serve attenzione, serve un sistema che faccia attenzione e serve una politica che pensi che vada fatta attenzione, perché poi spesso in Italia il problema non è nemmeno la mancanza di volontà, è proprio l'opposto, è che c'è la volontà di favorire chi inquina, favorire le mafie, favorire, quindi sappiamo bene che questo è uno dei temi di cui anche lì si parla sempre meno, perché di mafie in Italia si parla pochissimo. In questa campagna elettorale chi è che ha parlato di criminalità organizzata?
Lo stesso Draghi sul discorso della mafia è stato molto, cioè proprio ha dimostrato di non considerare neanche, ma no, non allarghiamo.
Draghi e la maggioranza, poi insomma, la scorsa legislatura è stata drammatica da tanti punti di vista, sicuramente anche quello della legalità.
Sì. E senti, sì, d'accordo, però sul clima ci veramente siamo martellati. L'industria militare, però, è il principale inquinamento di aria, di acqua, di terra, di tutto. E l'industria militare stiamo dando il 2% del PIL, cioè stiamo dando dei miliardi, abbiamo raddoppiato le nostre spese, ma questo è un controsenso pazzesco.
È chiaro che diciamo da febbraio scorso il mondo in cui viviamo è un mondo molto più complicato, perché l'invasione russa dell'Ucraina ha creato una reazione in parte comprensibile, in parte pericolosa di allerta collettiva, aumento delle spese militari, e non si capisce qual è la prospettiva, perché siamo ormai al settimo mese di guerra e non si vede uno sbocco chiaro e non si vede una de-escalation, come si dice in questi termini.
Si vede una escalation invece, perché continuiamo a aumentare, a dare armi, non solo noi insomma, ma in particolare gli USA stanno spingendo per una guerra infinita.
Ma io su questo ho una lettura leggermente diversa, nel senso che a me sembra che Biden sia col freno a mano tirato, nel senso che dà all'Ucraina le armi che gli servono per non soccombere, e mo gli ha dato questi un po' più potenti con cui hanno fatto queste avanzate nel nord-est. Però diciamo, sta attento Biden a non creare la situazione che possa portare a un'escalation. Chi non sta invece per nulla attento, dal mio punto di vista, è il governo britannico, che in ripetute occasioni ha avuto delle esternazioni di policy e di retorica che suggeriscono che per loro invece il punto è umiliare Putin, mentre Biden, l'amministrazione americana, è un po' più cautela su questo. E mentre invece in Europa ovviamente ci sono insomma di tutto e di più, nel senso che ci sono linee diverse tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest. E di fatto noi italiani e tedeschi non è che abbiamo dato armi significative agli ucraini, le armi poi non ce le abbiamo nemmeno.
Ma noi in Italia non sappiamo neanche cosa abbiamo mandato, non sappiamo neanche se queste armi poi arrivano agli ucraini o poi loro se le rivendono, magari non si... cioè, lì c'è, ci sono segreti, ci sono coperture,
Non lo so, io su questo non sono convinto. Secondo me gli ucraini, se gli danno le armi, le usano perché ne hanno bisogno. In quel momento hanno un fronte di 1000 chilometri che va da Messina al Trentino, cioè dobbiamo renderci conto che l'Ucraina è enorme, ha un appunto il fronte est, l'Ucraina con la Russia va alla stessa lunghezza dell'Italia, quindi ovviamente è uno sforzo bellico che è più grande dell'Ucraina. E tra l'altro, a me, più che il discorso delle armi, in cui secondo me certo bisogna fare una de-escalation, e la de-escalation per arrivarci serve un accordo di pace, per l'accordo di pace serve un cessate il fuoco in quest'ordine, e in Ucraina non vediamo nessuno di questi in questo momento. Su quando si parla di Ucraina, secondo me bisogna parlare immediatamente di sospendere il debito dell'Ucraina, trovare una conferenza internazionale per assicurare un supporto finanziario, perché l'Ucraina è un'economia completamente collassata che può portare una crisi umanitaria nell'arco di 6 mesi.
Ma da quello che ho capito, però, la UE sta dando dei prestiti, praticamente incastrandoli a lungo termine, perché poi si ritroveranno un po' come la Grecia, no? Con tutti i prestiti che ha avuto, che poi devono. Quindi esatto, gli stiamo facendo un danno.
Bisogna evitare che l'Ucraina sia una Grecia, e bisogna che le parole di solidarietà, che poi sono qualche cannone e qualche buffetto, poi in realtà sono molto più gli americani a dare anche contributi finanziari, da parte dell'Europa deve essere solidarietà economica, solidarietà di non instaurare una trappola del debito, solidarietà ai lavoratori, anche pressione politica, perché una delle cose secondo me peggiori che ha fatto il governo Zelensky è quella di avere tolto la contrattazione collettiva, aver ridotto la, diciamo, i diritti dei lavoratori, e invece bisogna andare proprio
sulla linea dell'emergenza. Io credo appunto che gli ucraini non vedano l'ora che finisca questa guerra, cioè non gli interessi tanto chi ha torto, chi ha ragione, ma vorrebbero vedere la fine di questa guerra, invece la stiamo portando avanti prolungando questa agonia.
Guarda, su questo io ti do la mia prospettiva di italiano in UK, che quindi è un paese che ovviamente ha molti contatti con la comunità ucraina, ci sono tantissimi ucraini qui, ma soprattutto ci sono contatti con i sindacati ucraini. Dipende quali ucraini, nel senso che nell'ovest l'Ucraina, da Kiev a Odessa e tutto quello che c'è a più ovest, il popolo sta con Zelensky sostanzialmente. Nel Donbass la situazione ovviamente è diversa, perché come sappiamo il Donbass ha una
soffre dal 2014 la guerra civile.
Esatto, ci sono filo ucraini e filo russi in Donbass, a volte mischiati nella stessa città, e quindi ognuno ha la sua opinione, c'è chi si spara l'un l'altro e c'è chi vorrebbe che non si sparasse nessuno, e ci sono tutte le combinazioni del caso, e lì veramente io penso che sia fondamentale che ci sia una demilitarizzazione di tutta l'area con l'arrivo di caschi blu dell'ONU, una soluzione diplomatica con qualcosa che mantenga una situazione di pace che ancora purtroppo non si vede, che quel tema poi è che non c'è volontà di smettere di sparare né da parte russa e né da parte ucraina, che se ovviamente una delle cose che dovremmo dire secondo me in Italia è che i territori riconquistati questi giorni dall'esercito ucraino non sono in Donbass, e la Russia aveva invaso una larga parte di Ucraina che era fuori dal Donbass, quindi fuori dalla parte duale, sì, no, in cui ci sono i russofili. Sì. Però insomma è una situazione molto complicata, in cui servirebbe un grande impegno da parte di tutti gli attori internazionali per rimettere a un tavolo russi e ucraini sostanzialmente. Sì.
Senti, parliamo un attimo delle sanzioni russe. Vabbè, tutti dicono, cioè nel mainstream dovrebbero funzionare. In realtà quello che vediamo in Italia è questi aumenti spaventosi delle bollette, ma non soltanto in Italia, credo anche nel Regno Unito ci siano grossi problemi, ma anche in Olanda. Quindi il prezzo dell'energia è aumentato in maniera spaventosa, e immaginiamo tutte le piccole aziende, piccole e medie aziende che già non ne potevano più dopo 2 anni di politiche pandemiche, distruttive di tutto. E adesso è arrivata questa tegola spaventosa, e quindi queste sanzioni comunque a noi fanno un danno enorme. Cioè faranno male anche a Putin, capire. Però adesso stiamo pensando, certo, agli europei, stiamo pensando agli italiani.
Ma io non sono sicuro che togliendo le sanzioni i prezzi dell'energia scenderebbero, perché per come funziona il mercato, ed il problema è proprio come funziona il mercato, questi prezzi salgono per le tensioni, per le minacce, per l'incertezza, per una serie di ragioni che non hanno direttamente un legame con le sanzioni. Il
Però ce l'hanno
problema
venduta
dei
in questo modo,
prezzi.
eh? Ce l'hanno presentata, è la colpa di Putin.
Beh,
Anche perché se non
allora.
fosse colpa di Putin, e che cosa aspettano a fare qualcosa per abbassare questi prezzi?
Ecco, questo è il tema, perché abbassare questi prezzi significa superare il meccanismo del mercato, significa mettere
Lo so, ma
spesso ai
se il
prezzi e
mercato
bisogna.
annienta l'economia reale, se il mercato danneggia il 90% della popolazione europea, ma che cosa aspettiamo a tornare ai beni comuni? Cioè, voglio dire, noi critichiamo tanto Putin, però il sistema, la Gazprom va benissimo. Mi dirai, sì, però è gestita in maniera centralizzata allo Stato, però comunque la Gazprom ha degli introiti enormi che in gran parte reinveste nella struttura, nella innovazione e quindi sono all'avanguardia. E invece noi vediamo che in Italia tutto quello che prendono i privati è tipo il Ponte Morandi, insomma, poi lo fanno crollare.
Allora, con Ponte Morandi, vabbè,
È il
una
tipico esempio
pratica
della
che è scandalosa.
privatizzazione delle autostrade, cioè le autostrade, se uno le
Ci
gestisce
arrivo, però.
bene, portano anche soldi allo Stato, no?
No,
Oltre che
infatti,
e
sicuramente
i soldi li hanno
bisognerebbe
portati
gestire
solo ai
meglio tutto
privati
in
e
Italia.
la manutenzione è stata zero perché abbiamo visto questa tragedia che non si è ancora
Assolutamente, no,
risolta.
allora, su Gazprom, però, andrebbe aggiunto pure che, diciamo, senza i prodotti sofisticati delle aziende occidentali hanno difficoltà a aggiustare gli impianti quando si rompono. Quindi,
Sì,
nel
ma
senso,
quella
in quel
potrebbe anche
senso
essere
hanno
un po'
effetto.
una scusa,
Però,
no? Quella potrebbe anche
beh,
essere una ripicca
sì e
che
no, nel
è a questo
senso che
punto anche
l'economia
comprensibile,
russa
no?
è molto incentrata sulla vendita del gas, sostanzialmente hanno difficoltà sulle componenti, insomma, sulla
Certamente
resta del
siamo in
sistema
un
europeo.
mondo globalizzato, quindi questa è una, sì, come argomento sicuramente è plausibile. Però è chiaro c'è anche una componente di Putin che dice, beh, eliminate queste sanzioni così vi verrò incontro. Il punto è, noi però con le sanzioni, con i prezzi altissimi, abbiamo un grosso problema. Poi c'è anche il discorso del gas americano, perché noi non prendiamo il gas russo, però vogliamo prendere questo gas americano che è gas di scisto, che è shale gas, quindi un gas che viene estratto con grave impatto sull'ambiente, costa tantissimo di più. E le navi rigassificatrici sono anni, non so se tu ti ricordi, ma io mi ricordo le grandi battaglie di allora, perché già da allora i rigassificatori non li voleva nessuno. Quindi adesso noi cerchiamo, li stiamo imponendo a Piombino, dove la città chiaramente è contro. Poi li costringeranno, sicuramente, ma ti sembra giusto che noi dobbiamo prendere il gas americano e tutto questo perché non vogliamo dar la vinta a Putin?
Allora, ci sono tre cose che vorrei dire molto rapidamente. La prima è che è totalmente urgente di regolare il mercato dell'energia, calmierare i prezzi, mettere un tetto e interrompere la speculazione. Questo va fatto bloccando tutto quello che è stato fatto nel mercato di Amsterdam, le vendite allo scoperto, il mercato dei futures, e tutta la speculazione finanziaria legata al mercato dell'energia. Bisogna superare quella fase del mercato libero di determinati prezzi e bisogna entrare in una fase in cui le istituzioni comunitarie determinano i prezzi. Il tetto è il primo passo, rimettere il mercato sotto il controllo del pubblico è il secondo e uno viene dopo l'altro. E questo va fatto a prescindere da Putin, va fatto perché il mondo sta cambiando e perché bisogna recuperare la sovranità sopra l'energia. Questo è il tema dal mio punto di vista.
Assolutamente d'accordo su questo. Il problema è che alla borsa di Amsterdam non hanno nessuna intenzione di calmierare il prezzo del gas perché gli va benissimo così.
Beh,
E
certo, è una
se
battaglia
noi
politica
lasciamo
che va
libero
fatta su
il
questo,
mercato
certo.
produce le armi perché quelle rendono e beh, se ne frega dell'etica. Questo fa al momento il
No, ma
mercato.
infatti è una battaglia politica che porta a questo. Adesso, diciamo, la posizione, diciamo, in discussione a livello europeo, ci sono diverse posizioni. L'Italia ha una posizione che ha del tetto per ora. Adesso vedremo perché cambia il governo e non è che è chiarissimo cosa farà la Meloni, che le, possiamo dirlo?
Siamo allora, la Meloni, secondo me, diciamo, già sa che o segue l'agenda Draghi oppure fa un salto come l'ha fatto allora Salvini. Cioè la, la Meloni non, non riuscirà a restare, ammesso che, che vinca, perché anche questo bisogna vederlo, se vincesse e prova come minimo a mettersi un pochino di traverso con la UE o con la Troica o con i poteri forti, la Meloni deve, viene accompagnata all'uscita. Draghi gliel'ha detto chiaramente, voi dovete seguire la mia agenda.
A me sembra che in Italia si sottovaluti il livello di integrazione dei meccanismi politici europei della Meloni, che è a capo di uno dei gruppi parlamentari dei partiti europei più a destra, che ha un asse di ferro con una larga parte dell'Europa dell'Est e che, più che buttarla fuori dall'Europa, è lei che cambia l'Europa in una direzione, diciamo, di sovranismo che alla Orban.
Non glielo permetteranno mai.
Beh, ma insomma,
questa UE, per come è strutturata ora,
è un tema
è veramente molto
strutturata ora, è un consesso di 28 paesi che ha vari organi in cui si riuniscono 28 paesi, e noi siamo abituati a pensare che c'è sempre l'asse franco-tedesco che decide tutto, ma non è impensabile che si creino altri assi che riescono a spostare le cose in una direzione che è sicuramente non quella che stavamo dicendo prima di regolare il mercato, ma è semmai quella di fare affari con, appunto, magari Orban adesso sta facendo nuovi accordi con Putin. Adesso io il punto che voglio
Orban
dire
comunque che, con tutto quello che ha fatto, io non mi sembra che l'abbiano emarginato in Europa, nonostante le sue
esatto,
politiche
non emargineranno nemmeno la Meloni, anzi.
Ma io penso che la Meloni, finché la Meloni continua a rispettare le regole di bilancio, tutte queste, io mi ricordo quando era al governo, il governo La Lega, che hanno provato a fare uno scostamento proprio ridicolo, proprio degli zero virgola, e lì c'è stata la pioggia, ma che cosa non faremo se voi non vi adeguate? Tanto che poi alla fine, poi col discorso del MES, che Conte è andato nella UE a dire sì, a me il MES va benissimo, e l'ha fatto nonostante che la Lega gli avesse detto non lo fare, cioè a quel punto li hanno fatti emarginare, e Salvini si è illuso che sarebbero andati alle elezioni, e così invece siamo andati avanti. Cioè quello che è successo alla Lega di Salvini allora, secondo me succede uguale, la stessa cosa con la Meloni, anche perché considera che adesso abbiamo Meloni, Berlusconi e l'altro chi è? Sono in tre, no? Lega. Di questi la Meloni è stata l'unica che si è opposta in qualche modo al governo Draghi. La Lega e Berlusconi sono draghiani, hanno sostenuto tutto.
Vabbè, ma noi abbiamo visto tutto,
quindi continueranno.
Abbiamo visto maggioranze e opposizioni di ogni tipo e misura. La
ma sono tutti draghiani comunque, tra maggioranza e opposizioni, e
ma,
l'unica,
ma
guarda, che ha fatto la minima opposizione
è stata
l'Italia.
È un paese ridicolo, perché erano tutti draghiani, però poi quando dovevano votarlo Presidente della Repubblica non era più draghiano nessuno, no? Allora l'Italia è il paese...
Ma perché avevano paura che le elezioni sarebbero arrivate troppo presto, capisci? Per quello,
questo è
stato un calcolo proprio di vitalizi. È
in
la politica fatta dal...
Non c'era nessun automatismo che ci fossero, sarebbe state elezioni. Però quello che voglio dire è questo, che la Meloni, vabbè, è stata ovviamente furba a rimanere fuori da tutti questi giochini, e quindi adesso...
E adesso però si è messa insieme con i draghiani, con Berlusconi e Salvini, che hanno sostenuto Draghi in tutto. Anche hanno protestato
non
un pochino, ma hanno firmato
quello
tutto.
Che non penso, però, quello che però non penso succederà è che non mi convince l'analisi di chi dice che la Meloni sarà debole, perché c'è, cioè, chi dice, no, lo dicono anche Calenda, Renzi, no, che
certo, loro lo dicono
debole,
perché è il loro argomento contro la Meloni, ma...
Esatto, ma è un argomento che non è miope, perché... intanto dobbiamo essere consapevoli del dato, diciamo, strutturale, che votando con questa legge elettorale che prevede il 37% dei collegi eletti con l'uninominale, in cui la destra si presenta unita addirittura dalla Meloni, Salvini, Berlusconi e pure i centristi, la listarella dei centristi, mentre dall'altra parte abbiamo 5 Stelle, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, centrosinistra, il quinto polo, mi sto scordando sicuramente qualcuno. Ogni, quindi
c'è lo spezzatino.
C'è lo spezzatino da una parte, c'è il fronte compatto dall'altra, il fronte compatto prenderà il 90% dei seggi. Quindi già partono con tutti i
sì, però la sinistra è responsabile di questo. Cioè la sinistra,
certo,
perché
però, guarda,
non ha fatto una legge elettorale?
Allora,
da Monti in poi,
Renzi,
che sono stati
colpevoli
a fare?
Aspetta, in ordine, diamoli tutti, i colpevoli. Renzi, il primo, perché la legge elettorale l'ha fatta lui con Rosatello nel 2017, quindi primo colpevole. Calenda, secondo colpevole, che va con Renzi dopo aver detto che non ci sarebbe andato. Ma vabbè, comunque, Calenda almeno non era in Parlamento. Terzo colpevole, il PD. Doppiamente colpevole, perché era il partito di Renzi quando è stata fatta quella legge, ed è anche il partito che aveva promesso che dopo il referendum sul taglio dei parlamentari avrebbero immediatamente fatto la riforma della legge elettorale. Sono passati 2 anni, non è stata fatta. Colpevoli 3 volte, perché
quindi
stata fatta,
chi è causa del suo mal pianga se stesso, insomma.
Appunto.
Sono loro che...
Vabbè, ma non ho finito i colpevoli, aspetta, perché comunque il PD poteva provare a fare un campo progressista con tutti gli altri, ma invece Letta non ci ha provato più niente. Purtroppo colpevole anche Conte, perché il 5 Stelle è quello che purtroppo pagherà più dazio da questa elezione, perché perderà la stragrande maggioranza dei seggi. Anche se andasse bene e prendesse, che so, il 15%, verrà falcidiato, e verrà falcidiato molto peggio proprio perché non è stata fatta la riforma della legge elettorale.
Sì, ma anche
poi,
perché il 5 Stelle aveva promesso,
aveva
promesso Mario e Monti, cioè avevano promesso
appunto
delle cose incredibili, hanno tradito tutto, tutto hanno tradito, tranne il reddito di cittadinanza. Vogliamo salvare quello, l'unica cosa. Hanno tagliato i parlamentari.
Una linea finalmente, diciamo, altro europeista, perché Conte ha spinto molto per portare a casa il recovery fund, mentre ricordiamolo, i renziani dicevano no, vogliamo il MES, non va bene quello, non volevano insistere. Comunque adesso, senza riaprire la questione su 5 Stelle, vorrei dire anche che la sinistra pure ha delle colpe, perché l'altra volta ci presentammo tutti con l'EU, fu spacchettato tutto dopo 5 minuti, e quindi mancava anche una forza che tenesse insieme PD e 5 Stelle. Quindi se è un disastro collettivo, ognuno ha un pezzo di colpa, ma stiamo andando al peggior risultato delle forze, diciamo, di progresso dai tempi di Matteotti e di Giolitti. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli che le elezioni del 2022 saranno tanto drammatiche quanto quelle del 1924, quelle che Matteotti denunciava nel Parlamento. E quindi, diciamo, la Meloni parte con una maggioranza parlamentare che non ha precedenti nella storia della Repubblica. Adesso
sì, però vedi, la Meloni comunque si è quello che otterrà se l'è guadagnato, capisci? Il PD e tutta la sinistra ha fatto di tutto per sfasciare qualsiasi idea di sinistra. Perché la gente ha votato 5 Stelle? Perché erano scontenti di quella sinistra liberista, capisci? Da Monti in poi, quando ci siamo liberati del Berlusca, tutti speravano, ecco, ci siamo liberati. Ma è iniziato Monti, è iniziata la tragedia, la sinistra ha fatto una cosa peggio dell'altra, ha fatto peggio di Berlusconi. Se è mai possibile farlo, no? E tanto
diciamo
Berlusconi sta ancora lì. E sarà ancora, lo voteranno ancora. E invece la sinistra ha fatto questo disastro.
Sì, no, un disastro.
Però non hanno ascoltato
dubbio,
la base. Io non credo che abbiano ascoltato la base, perché sennò.
Sono problemi che purtroppo temo che vengono da molto lontano, nel senso che la base non c'è manco più, nel senso che mancano le sezioni, sono state chiuse le sezioni, sono stati chiusi gli spazi democratici, sono stati chiusi i luoghi di discussione. E questo è un problema.
Le case del popolo sono state chiuse.
Del popolo, no?
Certo.
Centrosinistra non c'è più, cioè siamo tutti divisi, ognuno con la sua barchetta.
Senti.
Per cui arrivi debolissimo. No.
Sì. Senti Andrea, purtroppo io tra un po' devo lasciare lo studio, continuerei a dialogare con te, anche perché rigiriamo intorno a questo tema della sinistra che poi ci sta a cuore. Io sono una progressista per natura, però ho visto, vedo tante cose alle quali sono profondamente contraria. Una domanda, puoi anche non rispondere, ma tu sei all'estero, quindi all'estero abbiamo pochissima scelta, anche questo scandalo, ma se tu fossi in Italia, chi voteresti? Ce lo puoi dire?
Oddio,
puoi anche dire
di
non pronunciarti,
perché... No, vabbè, diciamo che se ne stiamo parlando col manifesto di Londra, perché è un tema che comunque siamo tutti molto, molto scontenti della situazione e siamo dell'idea che bisogna cercare di salvare il salvabile. Quindi l'invito che faccio a tutti è quello di guardare i candidati che avete nel vostro collegio, perché a volte anche votare la lista preferita poi porta a eleggere qualcuno che il giorno dopo se ne va in un'altra lista, quindi bisogna stare molto attenti ai nomi, a guardare la credibilità delle persone, la credibilità delle storie, a prescindere dalla lista in cui sono candidati. E io personalmente voterò nella circoscrizione estero in Europa e voterò la lista Sì Verdi alla Camera, in cui ci sono candidati che stimo, adesso
Poi
nomi ancora. Guarda, Mattia Lento mi sembra veramente una brava persona. Adesso sul secondo nome sto ancora riflettendo. La capolista Benedetta Scuderi sembra animata da buone intenzioni. Comunque, li conosceremo entrambi in un evento che stiamo organizzando col Manifesto Londra il 16 a Londra. E
sarà
mentre al
anche in
Senato,
streaming?
ovviamente,
Lo farete
sarà
anche in
anche in
streaming?
streaming sulla pagina Facebook del Manifesto Londra. Quindi,
Ecco,
sì,
fammi avere il
assolutamente.
link così possiamo
Sì,
indicarlo anche o
assolutamente.
seguirlo anche noi. È il 16, quindi dopodomani.
Il 16, è venerdì
Fammi
16
avere il
alle
link.
6, assolutamente, te lo
Sì,
mando
sì.
subito dopo che abbiamo parlato. E, mentre al Senato ovviamente la lista Sì Verdi non c'è e penso che voterò Andrea Crisanti nella lista del PD. In parte per una ragione che se ho 2 minuti la direi volentieri, nel senso
Sì.
che Andrea Crisanti è diventato famoso nel dibattito pubblico come virologo, come esperto durante il tempo della pandemia, e ci sono 2 ragioni fondamentali per cui io lo voterò convintamente. La prima è che, nonostante diciamo, abbia esortato a vaccinarsi e abbia fatto anche parte della campagna che spingeva le persone a vaccinarsi, è stato anche l'unico, probabilmente, dai virologi più famosi a non criminalizzare le persone che non si erano vaccinate, a cercare di spiegare tanto i rischi quanto i vantaggi, senza prendere nessuno a parolacce e avendo sempre un tono dialogante. La seconda ragione è che, nonostante appunto sia, come ovvio dal fatto, è candidato del Partito Democratico, una persona centrosinistra, non ha esitato durante la seconda fase della pandemia nel 2020, in autunno, quando c'era il governo Conte 2, a criticare il governo Conte 2 perché gli sembrava, io ero molto d'accordo con lui, che si stesse facendo troppo poco per fermare la seconda ondata, e aveva proposto varie cose che furono bellamente ignorate da quel governo. E quindi mi convince votarlo perché mi sembra che abbia dimostrato indipendenza di giudizio, autonomia dalle scelte della politica, che sono 2 cose di cui avremo sicuramente bisogno anche nella prossima legislatura.
No, io l'ho intervistato, però devo dire che non ero assolutamente d'accordo con lui. Mi ha detto anche che era a favore degli OGM in agricoltura. No, diciamo no, però insomma, rispetto alle tue idee, per carità, però no, ti manderò il
Ti
link
convince.
dell'intervista. Purtroppo non condivido
Ok,
nessuna
sì,
delle cose che ha detto.
volentieri.
Questa è la democrazia. Va bene, Andrea, io
Infatti.
ti ringrazio e ti auguro una buona serata e una buona campagna e speriamo insomma che vada tutto bene, anche se non lo sappiamo come andrà a finire. Ma grazie ancora per la tua partecipazione stasera, poi ci risentiremo più in là magari per parlare ancora di altri temi scottanti o per
Grazie a te
commentare
molto
come
volentieri.
andranno le
E per
elezioni.
commentare, esatto, per leccarci le ferite insieme.
Certamente, grazie. Ciao,
Un
ciao,
abbraccio,
grazie
buona
ancora.
serata. Ciao.
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 E Radio Onda Italiana, Libera la Radio di questa sera, si chiude qui sulle note dei Procol Harum. A White Shade of Pale era la canzone scelta da Andrea Pisauro, che abbiamo ascoltato poco fa al telefono. Abbiamo parlato un po' della situazione politica italiana in vista delle prossime elezioni. E per quello che ci riguarda, io vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre mercoledì prossimo dalle 20 alle 21. Ricordate anche l'appuntamento del lunedì, Musica Ribelle con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi. E restate all'ascolto di Radio Onda Italiana, naturalmente. Grazie ancora dell'attenzione e alla prossima puntata. Just go sleep, turn the water, shit I fail.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana